lo scorso anno sociale ci siamo lasciati con il capitolo 5 di Matteo. Avevamo analizzato il grande testo, la grande architettura di Matteo 5, e ci siamo lasciati con Matteo 5, 12. Dobbiamo sempre tenere presente il background di Matteo, quindi sarebbe interessante per i nuovi soprattutto che si accostano a questo tipo di serate, magari andare sul sito e cercarsi l'introduzione a Matteo che facemmo lo scorso anno. Sul sito c'è tutto, tutti gli auto, Marco e quindi anche Matteo, però sarebbe interessante prendersi l'introduzione a Matteo per contestualizzarlo, sennò rischiamo di non comprendere molto. Stasera non posso fare un'ulteriore introduzione a Matteo, sennò ci porterebbe via troppo tempo. Gesù sta parlando dal monte, col capitolo 5 inizia quel grande discorso. Dico solo questo: in Matteo sono presenti 5 grandi discorsi. Matteo struttura il suo Vangelo in 5 grandi discorsi perché l'impianto è quello della Torah. Quindi, visto che la Torah è a 5 grandi libri, il Pentateuco per noi, Matteo dice nel Vangelo che è il compimento della Torah, avrà 5 grandi libri, discorsi. Lì c'è 5 grandi libri, qui 5 grandi discorsi. Sta iniziando il discorso del monte, della montagna, delle beatitudini, possiamo dire così. Ciao, avanti. E quindi abbiamo la scorsa volta analizzato le beatitudini, ovvero i versetti che vanno dall'1 all'11. Adesso continuiamo questo grande discorso che ci prenderà tutto il capitolo 5, che è molto lungo, il capitolo 6. Quindi ne avremo parecchio, ecco, staremo parecchio su questo monte insieme a Gesù. Tenete conto che sul monte, l'essere sul monte di Gesù è più che altro una questione teologica, perché Luca ha le stesse beatitudini, ma diciamo la scenografia di Luca, la location possiamo dire, è una pianura. Infatti si chiama in Luca discorso della pianura. I versetti che vorrei fare con voi stasera sono quelli che vanno dal 13 al 28. Leggiamo magari pezzo per pezzo e poi li commentiamo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Gesù sta così, inizia la seconda parte con questa affermazione che è diventata, diciamo, uno slogan molto usato, anzi due: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Cosa vuol dire essere sale della terra? Voi siete sale della vita umana sulla terra. voi sta parlando a questa folla di poveri in realtà. Quando trovate il termine folla nel Vangelo, oklos è sempre un riferimento ai semplici, non ai dotti, non ai sacerdoti. Gesù si rivolge proprio alla gente semplice, spesso e volte proprio ignorante anche, no? Non istruita. Questo ogni tanto ci scappa un po', ecco, pensiamo che il cristianesimo sia una questione intellettuale, invece è una questione di cuore. Il termine sale, l'idea del sale, è da considerarsi in maniera più che altro quasi etimologica, perché sale ha a che fare con sapienza. Lo si dice, no? Sei una persona insipida, vuol dire insipiente, sei una persona sciocca. Sapete il pane sciocco, no? È il pane senza sale, no? Quindi qui il sale indica proprio la sapienza. Non avere sale significa essere sciocchi, appunto, essere vuoti, essere superficiali, vivere di banalità. E quando si è in questo stato, si rischia di essere gettati via. Una cosa che non ha più sapore la butti via, una cosa insipida non la mangi. Matteo ci sta dicendo che una vita personale, una vita comunitaria che non dica più nulla al mondo, che non dica più nulla di fecondo, che perde la sua significatività sul mondo, è una vita insignificante. In Matteo ricorre spesso questa idea che la vita può fallire, ritorna questa idea, diciamo così, Gesù in Matteo più volte ribadisce questo concetto: stai attento, stai attenta a come ti stai giocando la vita, perché la vita può fallire. La vita è così breve che se non te la giochi bene è un attimo, può essere gettata via. Occhio, non è Dio che getterà via la tua vita, perché Dio non ha figli da gettare via. Siamo noi che ce la gettiamo via la vita, vivendo proprio in maniera non significativa, non profonda, cioè inconsapevole in qualche modo. Il massimo di questa idea la troviamo poi verso la fine di Matteo, capitolo 25, quando ci sarà il giudizio universale, no? E una parte di umanità, dice la parabola, è una parabola, però rende l'idea, verrà gettata via. Perché diventa una vita inutile in qualche modo. La stessa cosa si dica per la luce: voi siete la luce del mondo, ma una luce se non fa luce che senso ha? Non la puoi mettere sotto il moggio è un secchio. Che senso ha accendere una luce e metterla sotto il secchio? Va posta su un candelabro, così fa luce. La tua vita, se non te la giochi, possiamo dire così, se la tua vita non illumina l'umanità, anche la piccola umanità che ti gira intorno, se la tua vita non illumina nessuno, si spegne. Noi, se non illuminiamo, ci spegniamo. Capite questo rapporto? Dialettico torna tantissimo nel Vangelo. Quindi ci si illumina illuminando, ci si disseta dissetando, ci si sfama sfamando. In Matteo questo è fortissimo. Cioè l'altro, gli altri, diventano il principio del mio essere sapiente, anche luminoso. Se non do gusto alle persone, perdo il mio sapore. Se non do gusto agli ambienti che frequento, io divento insipido. I versetti 17 e 20 poi ci dicono qualcosa di interessante. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Questi versetti 17 e 20, 19, ecco, sono molto importanti perché qui Matteo intende risolvere a livello di principio una questione molto complessa che si dovette affrontare nella Chiesa primitiva. Cioè, voi pensate al contesto in cui siamo, Matteo si rivolge a una chiesa formata soprattutto da giudei provenienti dal giudaismo, dall'ebraismo. Allora, mettetevi nei loro panni, ma adesso con Gesù tutta quella roba lì, l'osservanza della legge, del sabato, le norme, i precetti, i sacrifici, i culti, valgono ancora? Oppure con Gesù, si è rotto e iniziamo qualcosa di nuovo. Ecco, qui Matteo cerca di risolvere proprio questo dilemma, che era un dilemma fondamentale, importantissimo. Cosa ne facciamo di tutta quella parte? E Gesù qui è chiarissimo. Io non sono venuto a rompere. Io non sono venuto a dire buttiamo via tutto il passato. Sono venuto a dare pieno compimento. Con Gesù è vero, non c'è rottura, ma questo non significa che ci sia ripetizione e conferma. Quindi Gesù supera, diciamo, continuando, però in qualche modo supera, va oltre, lo compie, lo porta a sbocciare tutto quello che era precedente, quindi non butta via nulla, ma prende tutto e gli dà compimento. Questo è importantissimo, come vedremo. Quindi per Gesù la novità in cosa starà, in cosa consisterà? Nella interpretazione. Fermarsi alla pura osservanza dei precetti, dei comandamenti, non basta. Bisogna interpretare quello che i comandamenti volevano dire. Cioè non basta fermarsi al ho fatto, non ho fatto, sono a posto. E qui bisogna dire qualcosa sulla giustizia. Qui si parla molto di giustizia. Se la vostra giustizia, cos'è questa giustizia? Ecco, stiamo attenti, non interpretiamo la giustizia con le nostre categorie. La giustizia per un israelita, per un pio ebreo, era l'osservanza della legge, cioè tu sei giusto nella misura in cui osservi la legge. Giuseppe, lo sposo di Maria, no? Si dice era uomo giusto, in che senso? Non che era buono, che era compassionevole, che era buono con i poveri, no, questo non è giustizia, Vuol dire che Giuseppe era uno che osservava le leggi, e quando si è trovato ad osservare la legge verso sua moglie ha detto: qui le cose si mettono male perché me la fanno fuori. E invece noi pensiamo il caro Giuseppe che era giusto, che era buono, no, forse buono, poteva anche essere buono, ma qui si intendeva proprio osservante della legge. Ecco, Gesù dice: non basta essere giusti, non basta osservare la legge. L'obbedienza, l'osservanza che Gesù vuole è diversa da quella farisaica. Ecco perché Gesù supera. Allora, vediamo adesso gli esempi. Ecco qui, dal 21 al 48, Gesù comincia a fare degli esempi. E qui viene fuori in maniera molto chiara in cosa consiste il superamento. L'essere giusti secondo il Vangelo. Quindi l'essere giusti secondo il Vangelo non è l'essere giusti dell'ebraismo. Avete inteso, qui cominciano gli esempi, avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della gente. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Per Gesù è giusto non chi applica la legge, chi si attiene alla norma, ma chi vive come il Padre. Guardate che questa cosa è importantissima. Per Gesù non è più questione di morale, di fare e non fare, osservare o non osservare, è questione di immedesimazione. Lo vedremo. Al versetto 45 troveremo questa bella affermazione di Gesù. Il Padre, dice, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, questo Padre dovete imitare, nel senso dovete rappresentare col vostro vivere. E questa è la vostra giustizia. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre. Allora, la giustizia, questa è una cosa che serve anche a noi, perché noi rischiamo di essere molto giusti. Poi guarda che le cose non sono cambiate dopo 2000 anni di cristianesimo, perché noi rischiamo di essere molto ebrei, lo dico senza, non so, criticando gli ebrei, cioè rischiamo di essere molto farisaici in fondo, no? Cioè molto osservanti della legge, e questo ci basta. Poi possiamo essere malvagi anche con le persone, cattivi, no? Molto duri, però abbiamo fatto il nostro dovere religioso. Si dice, no, io a messa sono andato, però poi a me interessa l'altro, questo, ecco. Ma io la comunione l'ho fatta, ho fatto battezzare mio figlio, lo porto anche al catechismo, cioè io faccio tutto quello che... La giustizia che deriva dall'osservanza di tutti i codici si chiama legalismo, non tanto giustizia. Per Gesù è legalismo, non sei giusto ancora, sei legalista. Provate a pensare a un genitore, no? Pensate a voi, in fondo, no? Molti hanno avuto dei figli o hanno dei figli. Un genitore potrebbe, anzi deve, fare tutto ciò che comandano i diritti, i codici di diritto per la tutela dei minori. Se tu non fai tutto quello che dicono, tu sei fuori legge, sei ingiusto, hai disobbedito. Ma qui il cuore non è toccato. Potrebbe esserci un genitore che osserva tutti i codici, ma poi non ama i propri figli. È genitore, ma non è padre, non è madre, perché essere padre e madre è più che essere genitore. Ma voi pensate a forse il vostro caso, no? Voi avete amato i vostri figli, amate i vostri figli, ma forse non sapete, non avete mai letto un codice di diritto sulla tutela dei minori. Eppure le state applicando, capite? Li state applicando senza averli mai conosciuti. Mentre chi li conosce molto bene può non amare. Capite? Gesù vuole portare qui. Deve essere toccato il cuore. Chi ama, infatti dice, chi ama ha già osservato la legge. Chi ama osserva la legge. Chi ama... Qual è il primo e il più grande comandamento per Gesù? È proprio l'amore verso i fratelli. Con quello ami Dio e sei a posto. Hai osservato tutte le norme. La carità, l'amore. Anche se tu non le conosci, le altre norme, stai sicuro, sei certo che le stai osservando tutte. Ama e basta. Ma al contrario non è detto che chi osserva tutte le norme stia amando e quindi sia in contatto con Dio, perché Dio è soltanto amore. Quindi Gesù invita ad usare una giustizia che superi il legalismo, che superi la legislazione, quindi vuole far passare dal legalismo all'amore. Quindi non è più questione, questo è il nucleo del discorso della montagna, per Gesù non è più questione di obbedire a Dio. Gesù non dice mai obbedite a Dio. Che senso ha dire devo obbedire a Dio? Va bene, posso anche obbedire a Dio, ma avere il cuore molto lontano da Dio, capite? Ma chi ama il fratello sta obbedendo a Dio, certamente. Perché? Perché dice Dio. Non saranno sufficienti tutte le leggi del mondo per farti comportare come figlio di Dio. Io credo che sia questo il grande inganno perpetrato da un certo moralismo cattolico. Ditemi se non è vero, ma ci è stato fatto passare per secoli e secoli il dovere di osservare le regole, i precetti, le norme. Ma in cuore nessuno ci ha mai pensato di toccarlo. Non ci hanno infiammato il cuore. Ci hanno solo detto obbedisci. Abbiamo partorito degli osservanti, ma non degli amanti. Ma Dio cosa se ne fa di osservanti? Capite, non sarà mai la salvezza non sarà mai l'osservanza a salvarci, capite? E questo che è importante, per Gesù questo è fondamentale. Non sarà mai il tempio, mai il culto, mai la liturgia, mai la precettistica a salvarti. È questione di un cuore nuovo. Ecco, Gesù è venuto a darci un cuore nuovo, per metterci da amare. Quindi, quando Gesù parla di una giustizia superiore, non parla di una giustizia diciamo superiore in quantità, ma in qualità. I versetti 21-22 Gesù dice, non, sapete che vi è stato detto non uccidere. Beh, questo è proprio il grande comandamento, togliere la vita. Ecco, Gesù va oltre. Cioè, Gesù dice, non basta non uccidere, è troppo poco. Mi fa, quando confesso, quando ogni tanto mi capita di confessare, soprattutto gli anziani, no? Vengono e dicono, ma guarda, io non ho ucciso, non ho rubato, non ho tradito mia moglie. E cosa vuoi che ti dicano? Non ho altro. Vabbè, non hai fatto. Anche un cadavere non fa questo, non fa questo, non fa questo. Ma non per questo io posso assolvere un cadavere, cioè, ecco, tu stai vivendo come un cadavere, capite? Non basta non fare. A volte noi pensiamo, anche noi cristiani, noi pensiamo che facciamo l'esame di coscienza, questo non l'ho fatto, questo non l'ho fatto, questo non, ma tutto sommato, l'ho già andata abbastanza bene. Eh no. Ok, sei un buon ebreo, hai osservato tutti i precetti. Ma qui non c'è nulla di cristiano. Gesù in qualche modo vuole andare a monte dell'uccidere. Perché io, se io avessi anche ucciso, sarebbe soltanto il capolinea. Cos'è che mi ha spinto ad uccidere? Ecco, qui Gesù parla di ira, chi si adira. Ecco, Gesù va a monte, c'è qualcosa di ancora prima dell'uccidere che è importante, e l'adirarsi con un fratello e dargli dello stupido, dargli del pazzo, cioè in quel contesto voleva dire proprio esclusione sociale, vuole dire escludere qualcuno. Quindi non basta non uccidere, tu puoi uccidere anche emarginando qualcuno, facendolo sentire idiota, incapace, togliendogli dignità, tu lo stai ammazzando. Ogni volta che disprezziamo un povero, lo stiamo uccidendo. Ecco, Gesù, vedete, va molto più in profondità. Il precetto dice non uccidere, ma per me non, e Gesù dice, capite, non è, non basta. Quindi non chiederti se non hai ucciso, domandati piuttosto quali sono i tuoi sentimenti verso le persone che incontri ogni giorno. Chi è per te l'altro? Come ti rapporti con l'altro? Cosa hai fatto di bene per l'altro? Cioè, avete, Gesù dice, non chiedetevi cosa non hai fatto, non ho ucciso, ma cosa hai fatto? Hai dato vita all'altro, hai dato vita. Noi siamo qui non per uccidere le persone, non per non uccidere le persone, noi siamo qui per dare vita alle persone. Dare vita. perché il Vangelo, perché Dio è il Dio della vita, no? Quindi tu ti fai imitatore di Dio, quindi devi dispensare vita, non basta non toglierla. Far passare il nemico a fratello, perché il Padre fa splendere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Fai splendere la tua luce, il discorso di prima, no? Dai gusto anche ai tuoi nemici. Fai splendere la tua luce sui nemici che incontri, verso chi ti ha fatto del male, chi ti ha ferito. E il Padre fa così. Capite? C'è qualcuno che stai ignorando nella tua vita, che gli passi accanto. Pensate, essere indifferenti verso qualcuno vuol dire: tu per me sei morto. Questo vuol dire uccidere. Tu per me sei morto, tu non esisti per me. Sento a volte delle cose che poi sono quotidiane, ma proprio cose anche tra fratelli e da sorelle, no? Tra fratelli che magari sono 20 anni che non si parlano, tra fratelli. E poi vai a confessarti a dire: io non ho ucciso nessuno. Ma come? Per te quello lì è morto da 20 anni, tu l'hai già ucciso. Capite la profondità di Gesù, eh? Gesù che non si accontenta della normativa, no? Va molto più in profondità. Sei stato dispensatore d'amore. Interessante, qui al 23-24 si dice: se qualcuno ha qualcosa contro di te, anzitutto vuol dire che un motivo ce l'avrà, se ce l'ha con te non è che uno si inventa le cose, quindi un po' di messa in discussione. Però dice: se qualcuno ha qualcosa contro di te, tu lascia perdere l'andare verso l'altare, che in una comunità di Matteo potremmo anche tradurre: smettila di andare a messa, smettila di fare Eucaristia. Ma cosa vai a fare? Cioè, pensi di trovare più Cristo sull'altare che nel tuo fratello? Cioè, c'è più Dio in un'ostia che nel tuo fratello? No, ti sbagli. Dio prima di farsi ostia si è fatto carne. Quindi dice: lascia, vai a riconciliarti, vai a scoprire il Dio che c'è nell'altro e poi vai a cibarti all'Eucaristia. Non pensare di... perché non si sfugge, capite? Gesù è molto duro. Se non lo trovi nel fratello, dove pensi di trovarlo? Neanche in un'ostia lo troverà. Neanche in un'ostia. Per questo che per Gesù è fondamentale questo fatto che la religione non basta, perché la religione è una grande fregatura. Il culto, il rito, la liturgia, le preghiere in questo senso rischiano di illuderci di star facendo esperienza di Dio, invece non è vero. Uno dice: vabbè, io l'ho incontrato. E no, non hai incontrato ben nessuno, perché Dio non stava lì. La strada più breve per arrivare a Dio passa dai fratelli. Questo è chiarissimo nel Vangelo. La strada più breve per arrivare a Dio passa dai fratelli. Se tu bypassi i fratelli, non potrai mai arrivare a Dio. Non c'è alternativa, non c'è alternativa. Venticinque e 26 sono interessanti, bisogna capire un attimo, perché lui dice: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice la guardia, e tu venga gettato in prigione. Gesù sta dicendo: siamo tutti in cammino verso il giudice, cioè stiamo tutti arrivando, ci stiamo tutti incamminando verso l'incontro finale con il nostro Dio. Però bisogna mettersi d'accordo con i fratelli, eh? È bellissima questa immagine. Cioè la vita, dice Gesù, la vita che ognuno ha, che ci è stata concessa, è questo cammino lungo il quale dobbiamo metterci d'accordo con l'avversario, con i nostri nemici, facendoli diventare fratelli, prima di arrivare dal giudice, capite? È interessante questa immagine. Perché se tu arrivi al giudice con l'inimicizia, rischi di aver fallito la vita. Qui usa l'immagine, sarai consegnato al giudice, quindi sono figure che Matteo usa molto, ecco, però cerchiamo di andare oltre le figure, ecco. Però questa idea di pensare che la vita, la nostra breve vita, è tutto ci serve a mettersi d'accordo con le persone, cioè di vivere in fraternità, altrimenti rischiamo di fallire la vita. È un imbuto, no? Stiamo tutti scivolando verso la fine, ma in questo scivolare dobbiamo salvarci a vicenda, altrimenti falliamo. Ci si salva insieme, diceva Dostoevskij, ci si salva insieme, nessuno si salva per conto suo, neanche partecipando a tante messe, non c'è via di scampo. Interessante notare che qui non si parla di torti o ragione, ma se non vai d'accordo è sempre torto. A Dio non interessa se in un rapporto malato tu hai torto o ragione. Interessante anche questo, eh? In un rapporto malato, in una relazione malata, che tu abbia ragione o abbia torto, di fronte a Dio non ha nessuna valenza. A Dio interessa la relazione malata, che c'è qualcosa che non va, che non c'è fratellanza, che poi tu abbia ragione o torto a lui. Curioso, eh? Non c'è una relazione ferita e buona e una cattiva, una relazione ferita è sempre cattiva. Il senso della vita è riconciliarsi. Il 27:30 poi riprende un grande tema, caro anche alla tradizione ebraica, che è quella del matrimonio, ecco, dell'adulterio. Il rapporto di coppia nella Bibbia è sempre immagine del rapporto di Dio con noi. Quindi l'adulterio è immagine del fallimento del nostro rapporto con Dio. Però anche qui a Gesù non interessa l'adulterio in sé. Lui va alla radice dell'adulterio. E qual è la radice dell'adulterio? Il cuore e l'occhio. Interessante, il cuore e l'occhio. Perché l'occhio è sempre collegato col cuore. Il cuore si poggerà sempre là dove è arrivato l'occhio. Prima arriva l'occhio, poi arriva il cuore. beati pure di cuore perché vedranno Dio. Vedete la relazione tra cuore e purezza, cuore e occhio. L'adulterio è solo il capolinea, è come l'omicidio, no? È il capolinea, ma prima cosa c'è stato? L'adulterio è già il capolinea, occorre interessarsi delle stazioni precedenti. Hai tagliato con tutto ciò che poteva portarti a questo. Dove hai posato il tuo occhio? Dove hai posato il tuo cuore? Se la tua mano ti è di scandalo, taglia, no? Se il tuo piede ti è di scandalo, taglia, no? Recidere, recidere vuol dire tagliare, no? Recidere con tutto ciò che può far fallire l'amore, ecco, recidere. In ultima analisi vuol dire stare attenti, vivere in maniera consapevole, no? Poi per carità c'è tutta la fragilità, c'è tutto il limite, però ciò che è in tuo potere fallo, no? Fallo. Quindi tutto questo discorso per Gesù non è un buttare via la parola di Dio precedente, ma di darne una nuova interpretazione, ampliarla, quasi la facesse sbocciare, ma sempre per il bene dell'uomo. Perché Gesù dice, se la legge non è per l'uomo, se la legge non è a favore dell'uomo, diventa motivo di schiavitù. Interessante proprio, cioè la legge, la norma serve soltanto se ti fa fiorire la vita, altrimenti lascia perdere. Che senso ha? Non basta osservarla per osservarla. Una norma deve sempre far sbocciare la vita, anche una, anche divina. E Gesù, quando si è trovato di fronte a una legge e all'uomo, se quella legge non faceva sbocciare l'uomo, lui sceglieva l'uomo. Non ha mai, Gesù non ha, tra l'uomo e la legge non ha mai osservato la legge. Divina, divina. Pensate al sabato. Il sabato è la legge per eccellenza, la legge, l'osservanza del sabato era Dio stesso il sabato, no? E Gesù a un certo punto dice, no, io scelgo l'uomo, disobbedisco al sabato, cioè disobbedisco a Dio per salvare l'uomo. Ma perché? Perché lui era consapevole che Dio era nell'uomo. Ecco, per Gesù è chiara una cosa. Gli scribi e i farisei si distinguevano al tempo di Gesù per la loro giustizia, cioè per la loro osservanza della legge. Per i discepoli, per i suoi discepoli, il criterio di distinzione non era l'osservanza della legge. Cioè uno scriba, un sacerdote, un fariseo si distingueva per la sua giustizia, cioè per la sua capacità di osservare. I discepoli di Gesù non si distinguevano per questo. E questo che ha fatto scandalo al tempo di Gesù. Ma come? I tuoi discepoli non osservano? No, perché non. I miei discepoli si distinguono per altro. E per che cosa? Lo dice Gesù, Giovanni 13:35. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, non dall'osservanza della legge, ma se avete amore gli uni per gli altri. Cioè l'amore reciproco è ciò che distingueva i discepoli di Gesù da tutti gli altri. È interessante anche sapere che i discepoli di un maestro, di un rabbi, si distinguevano, oltre che per la giustizia, anche per l'abito che portavano addosso. Cioè, a seconda dell'abito che avevano, della veste, si capiva chi era il maestro. Gesù non dà nessun abito, ci sarà poi la Chiesa a dare abiti ai cardinali, ai preti, alle suore. Però Gesù non ha dato né abiti per distinguerli, Gesù non ha dato dei nomi particolari, non ha... vi distingueranno soltanto dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Come per dire, quando sapranno, quando vedranno l'amore che vi presterete gli uni gli altri, diranno, ma questi sono di Gesù. Bellissimo, eh? Questi sono di Gesù. Pensate, girare per il mondo, chi ci guarda, non per quello che diciamo, non per quello che predichiamo, non per quello che scriviamo, ma soltanto per il fatto di vedere come ci amiamo, possono dire, ma questi appartengono a Cristo, questi sono cristiani. Sarebbe bellissimo. Ma di chi siete? A chi appartenete? Se vi amate così, ma di chi siete? Noi siamo di Cristo. Ecco, è l'augurio che ci facciamo stasera. Che chi ci incontra possa dire, questi sono di Cristo. Bene. Possiamo rivolgersi a Maria, questa donna giusta, giusta, perché ha fatto della sua vita veramente un cammino faticoso anche di amore e di sequela. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita. Insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati e in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri e parole vane, ad accogliere il povero e il debole, a non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen. Qui c'è il calendario